Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. E come sempre, saluto da Ira Rubini, dalla redazione di CALT, 331-6214013, il numero per scriverci durante questa puntata con WhatsApp, Telegram o con un sms diretta @popolarenetwork.it. Se invece preferite scriverci con una mail, potete farlo come sempre anche se lo desiderate a calt@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Come sempre ritroveremo Giovanni Chiodi nella sua rubrica dedicata alla grande lirica. Al Teatro Fontana ha debuttato da qualche giorno La città dei vivi, tratto dal celebre romanzo di Nicola La Gioia per la regia di Yvonne Capece. La bella resistenza è un libro che verrà presentato proprio quest'oggi al chiostro del Piccolo Teatro a cura di Ampi Piccolo Teatro. Ne parleremo in questa nostra prima parte, ma intanto diamo il benvenuto alla nostra prima ospite che ci introdurrà un convegno internazionale che avrà luogo domani dedicato a Luciano Berio di cui insomma ricorre un importante anniversario, il centenario. Berio, Labirinti in musica è il titolo, si terrà al Conservatorio di Milano prevede una serie di interventi evidentemente, di approfondimenti e di ospiti. E allora per farcelo raccontare noi siamo collegati con Candida Felici che è docente di musicologia ed è una degli organizzatori di questo importante convegno. Le diamo il benvenuto a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Grazie di essere con noi. Allora, la città di Milano ha dedicato a Luciano Berio diverse iniziative in questo anno importante, tra cui installazioni sonore, confronti, penso per esempio ad alcune cose che sono avvenute in Triennale in altri luoghi della città. Questo però è un convegno che davvero entra nel merito di una serie di aspetti fondamentali del lavoro di Luciano Berio e quindi intanto partirei dal titolo che mi sembra molto suggestivo, no?
Allora, l'idea è stata appunto di naturalmente di strizzare l'occhio a una composizione famosissima di Berio. Infatti. Che lui ha realizzato in collaborazione con Edoardo Sanguinetti, il poeta, e che appunto si intitola Labirinti, Laborintus 2, proprio perché in realtà il primo Laborintus è la prima raccolta poetica pubblicata da Sanguinetti. E si tratta di un'opera teatrale musicale molto alternativa che viene composta, realizzata nel 1965 a partire da una composizione preesistente poi ritirata, che era Esposizione, che era stata rappresentata a Venezia alla Fenice. Quindi diciamo il riferimento chiaramente alla composizione, però è anche un riferimento a Berio, cioè la figura di Berio e alla sua traiettoria artistica e culturale. E ci è parso insieme appunto agli altri membri del comitato scientifico e del comitato organizzativo di questo grande convegno, ci è parso importante sottolineare il fatto che Berio non possa essere ridotto a una corrente, a uno stile, a un orientamento, a uno dei tanti orientamenti del mainstream del secondo Novecento.
Delle molte correnti, no? Sì.
Esatto, tante correnti, lui le attraversa, ma le attraversa navigando con una rotta che è la sua, e sempre animato da grande curiosità per le culture del mondo e per le musiche del passato, per la sperimentazione, sperimentare con il teatro, quindi cambiare le carte in tavola del teatro, ma anche sperimentare con l'elettronica, sperimentare con le nuove tecnologie, sperimentare con le voci, con la voce, che è stato un oggetto per lui di sperimentazione nel corso di tutta la vita, a partire dalla collaborazione umana e artistica con Katy Berberian, di cui ricorrono anche i 100 anni dalla nascita, e che lui ha incontrato proprio al Conservatorio di Milano quando arriva nell'immediato dopoguerra per completare i suoi studi di composizione appunto in conservatorio.
Che storia straordinaria quella fra loro, vero? Anche dal punto di vista umano, non solo artistico.
Certamente, diciamo così che le collaborazioni, le intese, le relazioni umane e professionali nel mondo degli artisti diciamo spesso si intrecciano in modi anche così complessi, però quello che è interessantissimo è che la loro relazione professionale è paradigmatica, e anche umana naturalmente, è paradigmatica di quella che è quello che è uno degli oggetti di studio della modernità, degli studi anche sulla musicologici, ma anche sulla performance, e cioè la relazione fra l'autore, il compositore e l'interprete, che oggi viene indagata in numerosissimi studi, e che è una relazione bionivoca. Il compositore non impartisce un testo che viene poi eseguito, una parola bruttissima che non dovremmo smettere di utilizzare, ma vive in una relazione di scambio, di continuo feedback con l'interprete, che gli suggerisce cose, gli dà sollecitazioni, gli fornisce idee. E naturalmente Katy Berberian è stata una fonte di ispirazione straordinaria proprio per le sue doti canore e interpretative, per la sua intelligenza musicale, per Berio.
Ecco, veniamo al convegno e alla sua struttura, che è articolata, e una delle cose insomma che mi sembrano veramente importanti è che ci sono molte performance che scandiscono il convegno poi c'è anche un concerto, insomma si tratta di due giorni piuttosto intensi, diciamo, non ci sono soltanto gli interventi di esperti che arrivano da tutto il mondo, quindi proviamo a dare una linea guida di come si svolgerà il convegno.
Ecco, allora, il convegno dura due giorni e, come dice lei, appunto sono due giorni intensi, e il format è quello che abbiamo, che normalmente adottiamo in conservatorio per i convegni, l'abbiamo fatto anche due anni fa per l'Igeti, e cioè quello di intrecciare la parte teorica di riflessione scientifica, più propriamente scientifica, con la parte performativa, perché il Conservatorio di Milano ha questa doppia anima e quindi la esprimiamo anche in questo modo. Per noi quindi non c'è il momento del convegno e il momento del concerto.
Certo.
Queste due anime, diciamo così, che si interfacciano continuamente e si intrecciano. Quindi ci sarà, ad esempio, domani mattina inizierà con con diciamo così, la mattinata si apre con gli interventi con due focus. Noi abbiamo scelto di quattro ospiti invitati, che sono delle persone che hanno avuto un ruolo e un'importanza particolari negli studi beriani e che sono stati in alcuni casi degli stretti collaboratori di Berio, e poi abbiamo invece fatto una call for paper per individuare, quindi a livello mondiale, per individuare invece tutti gli altri relatori che hanno le età più diverse dal professore ordinario dell'Università di Chicago al giovane studioso, performer e studioso allo stesso tempo che ha magari appena finito gli studi dottorali. Quindi c'è anche una grande varietà di
voci.
Di voci, proprio questa pluralità di voci per noi era importante. E poi ci sono appunto le performance. Ad esempio, molto interessante, domani mattina, dopo il primo intervento di Christoph Neidhofer, che è uno studioso riconosciuto e che viene da Montreal, dalla McGill University, ci sarà l'esecuzione, anzi esecuzione, l'interpretazione da parte dei colleghi Luca Vanzi e Diego Di Nicciacci dello studio per sequenza settima per oboe e poi della sequenza settima, mettendo in risalto, forse non è mai stato fatto finora l'una dopo l'altra, mettendo in risalto il legame che unisce questo studio preparatorio la sequenza stessa. Quindi tra l'altro Diego Di Nicciacci ha collaborato personalmente con Berio, quindi abbiamo delle voci veramente preziose. E poi vi sarà l'esecuzione di altre sequenze, la sequenza per trombone da parte di un dottorando, anche la sequenza per flauto, la sequenza per violino, quindi abbiamo veramente molti brani interessanti. Il convegno si conclude con tre encore, proprio con la funzione di encore, che saranno interpretati sempre da una dottoranda del Conservatorio di Milano, e poi ci sono i concerti. Quindi il 21 sera c'è il concerto organizzato in Sala Puccini, che prevede vari autori. C'è Luciano Berio, Linea per due pianoforti, vibrafono e marimba, c'è un omaggio a Pierre Boulez con l'esecuzione di Derive, e poi c'è Andriessen e c'è ancora O King di Luciano Berio. E la sera dopo invece ci saranno altre composizioni e il concerto del 22 sera, che nel quale si premia la categoria composizione del Premio Nazionale delle Arti, vede l'esecuzione anche di strips dedicati Berberian, e poi si conclude con Naturale di Luciano Berio, che è un'opera straordinaria per viola, percussione e nastro magnetico su melodie siciliane, che ci racconta delle tante linee aggrovigliate della produzione di Berio, però una costante che è l'interesse per le musiche popolari italiane ma anche del mondo.
Allora, tutto quanto evidentemente lo trovate sul sito del Conservatorio di Milano e della Società Italiana di Musicologia. Abbiamo parlato insieme alla professoressa Candida Felici, che è tra gli organizzatori di questo importante appuntamento nel centenario di Luciano Berio, del convegno internazionale Berio Labirinti in Musica, domani e dopodomani. Intanto buon lavoro, buon convegno, dato che ho visto che parlerete anche del A Ronne, ne ascoltiamo un estratto se lei è d'accordo.
Assolutamente, ci saranno diversi interventi su A Ronne, quindi è assolutamente appropriato. Grazie mille.
A lei e buon, davvero buon lavoro, a risentirci.
Grazie, arrivederci, grazie.
E allora, salutando Candida Felici e anche Luciano Berio, lo facciamo così.
Anfang, in principio, nel mio principio.
Am Anfang, in my beginning.
Ach, in principio, erat!
In.
Hey.
Arche en
Insomma, qualcuno se lo ricorderà questo celebre lavoro di Luciano Berio a Ronne, una composizione del 1974 che poi fu arrangiata nel 75 per un ensemble vocale con 8 cantanti non accompagnati, quindi senza strumenti, ed è la traduzione artistica e compositiva di Berio di una poesia di Edoardo Sanguinetti, come ci ricordava Candida Felici quando parlava degli argomenti del convegno che il Conservatorio dedica domani e dopodomani proprio a Luciano Berio nel suo centenario. Avrete notato, oltre alla grande sperimentazione sulle voci, sui suoni, che già solo questo piccolo estratto ci ha ricordato, che il testo di Sanguinetti faceva riferimento a una vasta serie di testi, tra cui le diverse traduzioni della Bibbia, ci sono degli estratti dalla Divina Commedia, dal Faust di Goethe, dagli scritti di Marx e di Engels, in particolare dal Manifesto, e di T.S. Eliot, oppure di Joyce e di Beckett, oltre che di Roland Barthes. Insomma, il lavoro di Sanguinetti, molto articolato e complesso, trasformato in un'opera oggettivamente indimenticabile, di cui si parlerà appunto nel convegno in conservatorio insieme a molti altri argomenti della vasta produzione compositiva e carriera di Luciano Berio. Adesso ci trasferiamo in un altro posto importante della città di Milano, il chiostro del Piccolo Teatro, perché parliamo della presentazione di un libro che avverrà proprio quest'oggi, La Bella Resistenza. È un libro che è rivolto soprattutto al pubblico più giovane, e la presentazione è curata dalla sezione Ampi Piccolo Teatro, e ne parliamo con Barbara Calbiani, che è collegata con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, mi sentite?
Benissimo.
Perfetto, benissimo.
Allora, intanto diamo i dati. Quando sarà la presentazione al chiostro?
Allora, la presentazione è oggi pomeriggio alle 17:30 nel chiostro del Teatro Grassi. in via Rovello.
Sì, nel chiostro intitolato a Nina Vinchi, e l'Ampi del Piccolo Teatro, la sezione Ampi del Piccolo Teatro, che ci fa sempre piacere ricordare, insomma, come la sezione Ampi della Scala, insomma, si danno molto, anche molto da fare per fare un lavoro per la cittadinanza come questo, presenta in questo caso questo libro. E di cosa si tratta La Bella Resistenza? So che appunto è dedicato a soprattutto bambini e bambine.
Sì, allora, il libro è un libro uscito due anni fa, nel 2023. L'idea nostra è partita dalla giornata di oggi, che è la giornata mondiale dei diritti delle bambine e dei bambini. E allora abbiamo pensato di presentare un libro proprio un po' dedicato a loro, anche se in realtà oggi ne parleremo con gli adulti, ovvero noi vorremmo, abbiamo diciamo coinvolto in questa presentazione un'insegnante, Antonella Meiani, che adesso è in pensione ma è sempre stata molto attiva, una scrittrice, ha scritto dei libri molto interessanti sul benessere delle bambine, dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze, e poi ci saranno le letture di Erika Renai, che è un'attrice uscita dalla nostra scuola del Piccolo Teatro, che adesso tra l'altro lavora per una cooperativa di Como attivamente e si occupa proprio anche dell'insegnamento del teatro per ragazzi, ragazze, bambine e bambini in un'ottica di come dire, benessere psicologico. Lei anche counselor, eccetera. Allora, l'idea è questa: parliamo ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini, alle bambine dei valori. Noi abbiamo messo in generale, abbiamo come dire, posto il focus sulla Costituzione, cioè siamo partiti. Questo libro infatti intreccia i temi della resistenza, perché racconta la storia di giovani durante la resistenza, di giovani ragazzi e ragazze che durante la resistenza fanno una scelta coraggiosa, una scelta forte di opporsi al regime e al fascismo. Ed è un libro che l'autore, che è Biagio Goldstein-Bolokan, ha scritto mettendo insieme le vicende della sua famiglia con la grande storia. Lui è uno scrittore, adesso è direttore editoriale di Feltrinelli Scuola, ha scritto vari libri, e però ha scelto di fare questo apposta, invece indirizzato alle giovani generazioni. È un libro per ragazzi, potremmo dire, però oggi abbiamo scelto di discuterne con gli adulti, cioè quali linguaggi possiamo usare, prendendo spunto da questo libro, per parlare ai giovani dei valori, della resistenza e della Costituzione. Ecco, questo un po' in soldoni.
Ecco, questo appuntamento fa parte ovviamente, come abbiamo detto, delle diverse attività che la sezione Ampi del Piccolo Teatro di Milano organizza. Noi lo abbiamo scelto perché oggi, lo ricordiamo, ed è stato ricordato anche per tutto nelle trasmissioni che ci hanno preceduto e lo sarà anche nel resto della giornata, è la giornata mondiale dei diritti delle bambine e dei bambini. Il libro, l'abbiamo detto, di Biagio Goldstein-Bolokan, con l'autore chi ci sarà?
Allora, con l'autore appunto ci sono Antonella Meiani, questa
di cui appunto parlavamo un attimo fa,
e Erika Renai, che è questa nostra attrice che leggerà dei brani del libro con l'idea di mettere a fuoco appunto i linguaggi, le modalità che si possono utilizzare con i ragazzi e le ragazze per discutere di questi temi. Cioè, siccome il libro è rivolto a loro, però ne discutiamo in questa
chiave
particolare, cioè. ne discutiamo con delle persone che hanno a che fare con i bambini e con le bambine. Ecco, questa era un po' l'idea. Infatti ci siamo anche rivolti a insegnanti, a professori, eccetera. Ecco, questa era un po' il versante che abbiamo scelto per presentare questo libro.
Anche perché ormai si è compreso che, insomma, raccontare la resistenza a chi è veramente giovane, cioè proprio anche ai bambini, che, alle bambine che frequentano le elementari, forse ha un impatto anche maggiore che raccontarla a chi è un po' più grande, perché insomma le vicende sono vicende che, appunto, raccontate nella maniera adeguata ad un pubblico del genere, fanno certamente presa, insomma, sono vicende che i bambini, lo abbiamo visto con i nostri occhi, insomma, ricordano certamente.
Infatti, se mi permetti, il libro nasce proprio dall'esperienza che Biagio ha fatto nelle scuole a parlare di questi temi. Lui veniva spesso chiamato nelle scuole a chiacchierare, perché la sua famiglia è una famiglia antifascista, e allora lui raccontava proprio di persone in carne e ossa, no? Cioè, i bambini e le bambine magari non hanno mai sentito parlare a scuola di storia, nelle ore di storia del 45 o prima ancora della prima guerra mondiale, del passaggio tra la seconda guerra mondiale, il fascismo, eccetera. Non hanno mai sentito parlare di queste cose. E invece affrontare questi temi parlando di persone in carne ed ossa, di ragazzi e ragazze poco più grandi di loro, oppure della nonna di Biagio o dello zio di Biagio, eccetera, è una cosa che in qualche modo li ha sempre appassionati molto, no? Per cui lui ha scelto proprio questa chiave di lettura, di parlare di cose concrete, di persone vissute veramente, e per cui i bambini si sono sempre in qualche modo appassionati e sono rimasti molto coinvolti, no, dalle vicende di che si raccontano in questo libro.
Ecco, l'ultima domanda che faccio esula un pochino dall'incontro di oggi, Barbara Calbiani, abbiamo un minutino proprio per chiedere, se ce lo può dire, quali iniziative avete in mente prossimamente con Ampisca, con Ampi Piccolo Teatro, perdona il bisticcio.
Allora, no, al momento devo dire la verità, noi faremo sicuramente qualche cosa per la giornata della memoria a fine gennaio. Noi abbiamo proprio scelto di essere una sezione che in qualche modo fa quello da cui nasciamo, per questo abbiamo, anche l'anno scorso abbiamo fatto presentazioni di libri con attrici, attori, perché è la nostra vocazione, ovviamente siamo quella roba lì, per cui probabilmente sceglieremo ancora un altro evento con qualche elemento, appunto, di lettura, il coinvolgimento di attrici, attori, eccetera. Poi speriamo di magari ripetere la bella esperienza dell'anno scorso con l'Ampi Scala, dove abbiamo collaborato al bellissimo concerto che è stato fatto.
Noi l'abbiamo mandato in diretta, come sai, e quindi eravamo lì con il nostro studio mobile. È stato un momento davvero indimenticabile.
Bello, e i nostri due attori erano due giovani, esatto, anche loro diplomati dalla Scuola del Piccolo, che hanno, appunto, letto le
testimonianze,
i ricordi di
dei giovani partigiani, certo.
Esatto.
Infatti li avevamo intervistati, li abbiamo avuti ospiti, insomma, è stata una lunga diretta che ci fa molto piacere ricordare. Quindi grazie intanto anche per quell'occasione, per la collaborazione in quel caso. Teneteci informati. Intanto ricordiamo allora che la presentazione della Bella Resistenza sarà quest'oggi al Chiostro Nina Vinchi, del Piccolo Teatro Grassi, alle 17:30. Grazie,
esatto,
a Barbara.
Solo una cosa velocissima. Prego. Abbiamo fatto delle magliette bellissime che arrivano oggi per la prima volta. Sono delle magliette con la scritta Ampi Piccolo Teatro sul davanti e una bellissima frase di Streller sul retro, sulla resistenza e sul fascismo. Per cui vi incuriosisco con questa.
Allora veniamo a prenderle. Grazie, a risentirci. A presto.
A grazie.
Buon
a
lavoro.
Voi. Ciao.
E allora, salutando l'Ampi Piccolo Teatro, pubblicità, torniamo fra poco.
Dreaming, wonder how young. so heap. Even if she tries to love, then I know where to live, I know where to lay.
Bentornate, bentornati, questa è Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30. E ora parliamo di uno spettacolo che è già in scena da qualche giorno al Teatro Fontana e lo sarà fino al 26 di novembre. Un delitto brutale scuote Roma. Due giovani sotto sostanze stupefacenti torturano, uccidono un coetaneo in un appartamento senza apparente motivo. Questo fatto di cronaca realmente accaduto diventa metafora per scavare nel buio delle coscienze. La prima produzione di Elsinore 2025, ovvero del Teatro Fontana di Milano, è uno spettacolo con attori reali e semi-olografici, che si concentra sul rapporto genitori-figli, sulla bellezza e la violenza, che scuote in modo profondo e pone interrogativi. Quanto sappiamo di non sapere sulle vite di coloro che amiamo? Perché diciamo sempre ti prego fa che non accada a me e mai ti prego fa che non sia io a farlo. Stiamo parlando della città dei vivi, liberamente tratto dal romanzo di Nicola La Gioia, per la regia di Yvonne Capece, che è anche la direttrice del Teatro Fontana da qualche anno. Tra l'altro ci sarà proprio quest'oggi alle 21.30, dopo lo spettacolo che andrà in scena alle 19.30, ci sarà un talk dal titolo La forma del male, raccontare l'umano tra cronaca e finzione, dove ci saranno Yvonne Capece, Nicola La Gioia, Stefano Nazzi e Nicola Canestrini, avvocato penalista e revisore testuale. Diego Vincenti, critico di Istrio e del Giorno, coordinerà questo talk, e quindi noi vi facciamo ascoltare, perché Yvonne Capece e uno degli interpreti dello spettacolo sono stati nostri ospiti al Suggeritore del lunedì precedente, poco prima che debuttasse lo spettacolo. Vi facciamo ascoltare quella conversazione.
Il monologo che abbiamo scelto è quello appunto di uno degli assassini, insomma dei criminali, interpretato da Daniele Di Pietro, che è qui con noi.
Benvenuto, grazie.
Buonasera.
Grazie. Siamo già entrati, come ripeto, no, nello spirito dello spettacolo. E poi diciamo anche chi altro ci sarà oltre a Daniele.
Sergio Leone.
Omonimo.
Sì.
Vuol dire nome importante per chi lavora nello spettacolo.
Decisamente Cristian Zandonella e Pietro
Pasqualetti. De Tommasi Pasqualetti.
Pietro De Tommasi.
Sì.
E, insomma, così sono quattro interpreti dal vivo. Ma
c'è anche un video.
Sì, esattamente. Ci sono delle componenti multimediali, quindi ci sono anche. Cioè c'è un parterre molto ampio.
L'ho chiamato, come dire, artigianalmente, ma c'è un video.
No,
componenti multimediali. Ha ragione Yvonne Capece. Perché poi appunto
sono dei video.
La tecnologia è andata avanti, non è proprio un video fatto col cellulare. Però
sono semplicemente dei video, però ci sono molti interpreti. Che appunto
vedo,
sono all'interno
Indaro Granata, Arianna Scommegna, Montemuro,
sono piccoli camei insomma che aiutano a costruire questa immagine molto mentale, direi anche onirica, della vicenda, quindi dando voce in qualche modo ai personaggi esterni, quelli non direttamente coinvolti, quindi alla società, alla comunità che ha ruotato attorno ai protagonisti della vicenda, che invece sono interpretati appunto dal vivo dai quattro attori che dicevamo.
Ecco, poi tornerò a Daniele anche per cercare di capire da lui, insomma, come avete lavorato insieme, come state lavorando insieme. Ma Yvonne, ti chiedo, avevate ospitato tempo fa uno dei più grandi successi, uno dei teatrali delle ultime stagioni, anche vincitore dell'Ubu, La Ferocia, sempre tratto da un romanzo di Nicola La Gioia, no? Che evidentemente, te lo chiedo proprio sulla base della tua osservazione di quello spettacolo e del tuo lavoro,
sì,
come insomma artefice diretta di questo, Nicola La Gioia scrive libri che sono adatti al teatro?
No.
No, ma voglio dire, perché lo sono? Cioè, perché sono adatti al teatro? Perché in realtà leggendoli non è la prima cosa che potrebbe venire in mente, e invece abbiamo verificato con La Ferocia, e certamente verificheremo anche con La Città dei Vivi, che uno scritto anche molto, come posso dire, per certi versi che ha dei risvolti estremamente filosofici, che quindi fa delle considerazioni anche universali, come dicevamo prima, si trasforma in azione.
Assolutamente, sì. L'impatto iniziale è chiaramente quello di un... questo vale per La Ferocia, presumo sia valso per La Ferocia, sicuramente per La Città dei Vivi, la sensazione che si tratti di opere non teatrali, cioè romanzi difficilmente diciamo avvicinabili al teatro, e quindi dal mio punto di vista la sfida è stata molto grande e anche per questo interessante, nel senso che di solito amo lavorare su materiali che non, appunto, non sono teatrali o non sono facilmente manipolabili in teatro. Però in realtà, come tu dici, le vicende che Nicola mette al centro, e quindi le questioni etiche, esistenziali o anche appunto filosofiche, intellettuali, che pone al centro dei suoi romanzi, invece lo sono molto, moltissimo, perché sono, cioè, hanno questa doppia componente, no? Da un lato sembrano, anche La Ferocia era, come dire, è un romanzo di finzione, no? Però anche lì c'è una contestualizzazione,
sì.
Esatto, sì, un contesto molto preciso.
La provincia pugliese, insomma, che è arrivata al benessere.
Esattamente, anche lì c'è un immaginario molto concreto, molto, molto preciso, che però ha la capacità all'interno del romanzo di diventare veicolo di metafore veramente universali. All'interno della Città dei Vivi, infatti, diciamo, il lavoro che io ho fatto poi teatralmente è soprattutto questo, quindi allontanarsi dal caso di cronaca, nel senso che quello che doveva per me essere totalmente evitato era l'effetto quarto grado, diciamo, no, anche lo scandagliare.
O anche l'effetto del teatro documentario,
sì,
che era il tuo obiettivo, no?
Assolutamente, assolutamente.
Magari ci sono anche esempi invece, penso a Milo Rau, ad altri,
certo,
in cui su fatti di cronaca, no, costruisci.
Certo, sì. Certo, assolutamente. No, l'idea mia è appunto quella di allontanarsi dal caso di cronaca puro e invece andare ad amplificare tutte quella dimensione metaforica che è contenuta nell'opera, che è rappresentata intanto da Roma, chiaramente, che perde i connotati di una città specifica e invece assume appunto il contorno di, insomma, come dire, una metafora della società e dell'umanità in generale, in questa sua, diciamo, doppia, in questa sua ambivalenza, no? L'umanità come capace, no, di grandi opere di ingegno, di genialità, di creatività, di sensibilità. Per esempio nel libro si parla, non so, per dire, moltissimo del Mosè di Michelangelo, oppure è contemporaneamente capace di gesti di incredibile efferatezza, no? E quindi c'è un tema di, diciamo, nella regia, l'idea dalla quale sono partita io, è di mancanza di cura, quindi l'essere umano è capace, come dire, di costruire o di farsi portatore di grande bellezza, ma anche di distruggere, diciamo, la bellezza che ha costruito. E quindi Roma con le rovine, con questa, insomma, questa immagine del passato, di questo passato glorioso,
ma anche
che in qualche modo
pesantissimo,
esatto, pone continuamente davanti agli occhi della, insomma, dell'Italia di oggi, il nostro fallimento, no? Insomma, il passato, cioè, come dire, il passato è sempre migliore, il nostro passato è migliore del nostro presente. Questo è quello che Roma, in qualche modo, nell'idea di Nicola La Gioia, sbatte un po' in faccia a chi vive, quindi diventa un tema di percezione del futuro, e in questo senso lo spettacolo poi amplifica, cioè si focalizza moltissimo sulla questione generazionale, no? Non tanto per indicare, come dire, un conflitto di tipo generazionale, ma perché pone delle questioni anche di eredità, no? Qual è il passato o il futuro, insomma, che stiamo lasciando in mano alle generazioni che arriveranno, che percezione hanno loro del domani. Quello che caratterizza, a mio avviso, i protagonisti giovani della vicenda è proprio una mancata messa a fuoco di sé. Cioè, c'è una mancata messa a fuoco dell'identità, per esempio lavorativa o sentimentale o sessuale, o c'è, cioè, tutto tutti desiderano essere qualcosa di diverso da quello che sono, ma non sembrano avere gli strumenti emotivi per capire come fare ad esserlo. Quindi c'è un tema di, appunto, non messa a fuoco dell'identità e mancata percezione del futuro. E in questo senso c'è una messa in discussione anche di chi quell'eredità l'ha consegnata e in qualche modo ha anche determinato un futuro nel quale è possibile riconoscersi oppure no.
Oppure no. Daniele Di Pietro, allora, lo abbiamo ascoltato, come avete lavorato con Yvonne, parla come se lei non ci fosse, e, no, e soprattutto sono personaggi... Tosti come potevano essere i personaggi di Pasolini in certe delle sue, con tutta la differenza che ci può essere fra un intellettuale di ieri, uno di oggi, uno scrittore di ieri, uno scrittore di oggi. Forse per Nicola non c'è un portato così drammatico, personale, diciamo così, così certo. Agito, diciamo, come era quello, però ci sono degli echi, cioè una storia così certamente a Pierpaolo Pasolini avrebbe fatto, insomma, scattare sicuramente un interesse, una curiosità di comprendere, insomma, proprio perché accade fra giovani che teoricamente non hanno motivo di non solo di compiere quello che compiono, ma di essere così terribilmente disperati in modi diversi, no? Che idea ti sei fatto di questi personaggi?
Allora, innanzitutto è un grande piacere a livello attoriale poter indagare dei personaggi del genere, anche per la possibilità di indagare delle parti dell'anima che appartengono a ognuno di noi, ma che per fortuna anche non abbiamo la possibilità di osservare, di comprendere. Quindi fare questo lavoro è un grande modo per studiare l'animo umano. E tant'è che all'inizio del provino io mi chiesi, non ho ancora vinto, mi chiesi come avrei potuto sostenere una roba del genere per una durata di tempo quanto è la tournée dello spettacolo. E poi con Yvonne abbiamo ragionato tanto su questo aspetto, abbiamo capito che effettivamente andava preso anche un distacco da questi personaggi, e tant'è che a un certo punto la mia direzione aveva preso un'altra strada, cioè si stava avvicinando molto all'animo del personaggio, stavo volendo bene quasi in un certo senso, e a un certo punto Yvonne mi ha detto: stai attento perché questo può essere molto pericoloso e non è forse la strada giusta e neanche quella più interessante. E quindi sicuramente è stato un percorso molto tosto, lo è tuttora e lo sarà finché non finirà questo magico percorso. E l'idea dei personaggi è, il monologo che ho recitato prima descrive molto il personaggio che vado a interpretare, anche perché ha delle ragioni, le ragioni della sua rabbia sembrano veramente futili, sembrano quasi inutili, la macchina, il maggiolone è uno di questi problemi che creano la sua rabbia e alle volte non riesce a darti una risposta, e forse anche questo il mistero di questo...
Sì, è come se ci fosse un vuoto all'interno, sì, dei personaggi che loro non riescono a
poi
definire.
Come molte cose siano sullo stesso piano, cose che per molti di noi sono meno importanti, meno gravi, meno eccetera, è tutto sullo stesso piano.
Sì, come l'abbandono da parte della madre dell'altro assassino e il regalo di una macchina da parte del padre dell'altro assassino, sono sullo stesso piano, e questa roba è l'indifferenziato, come cadere facilmente,
esatto,
nell'indifferenziato.
E allora, come cadere facilmente nell'indifferenziato? Non c'è una scala di valori, di priorità, e dunque vi ricordiamo che abbiamo parlato con la regista e direttrice del Teatro Fontana, Yvonne Capece, con uno dei protagonisti dello spettacolo La città dei vivi, liberamente tratto dal romanzo di Nicola La Gioia, si trattava di Daniele Di Pietro, di questo spettacolo che sarà in scena ancora per parecchi giorni al Teatro Fontana, quest'oggi alle 21:30 dopo lo spettacolo, il talk show, il talk Post-show, scusatemi, La forma del male, raccontare l'umano fra cronaca e finzione, in cui ci saranno Ivon Capece, Stefano Nazzi, Nicola La Gioia e Nicola Canestrini, avvocato penalista e revisore testuale, coordinati da Diego Vincenti. Noi fra poco abbiamo appuntamento con Giovanni Chiodi. Ed eccoci qui, introdotto come sempre da Cecilia Bartoli, Giovanni Chiodi, ciao!
Eccomi, ciao Ira! Allora, parliamo ancora di Belcanto, perché sono in scena ben 4 opere di Gaetano Donizetti nel giro di 3 settimane. È iniziato infatti il Donizetti Opera Festival di Bergamo con Caterina Cornaro, proseguirà ancora per 2 fine settimana e contemporaneamente al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è andata in scena una nuova produzione di Lucrezia Borgia. Inizio da questa perché avremo un'altra occasione di parlare di Bergamo. La nuova produzione di Lucrezia Borgia Firenze vede alla regia Andrea Bernard, che è un grande regista, un grande giovane regista, non è la prima volta, ricordo proprio a Bergamo nel 2019 la sua bellissima messa in scena di questa stessa opera al Teatro Sociale, incentrata, questa era la novità, sul tema della maternità di Lucrezia, un volto sicuramente inedito della protagonista che è una donna complessa, una donna di potere, come sapete dalla storia, anche spietata, crudele con i suoi nemici o i suoi mariti, ma anche e soprattutto madre, questa è la chiave di lettore, proprio questo aspetto inedito di Lucrezia che Andrea Bernard ha deciso di riproporre in questo remake fiorentino. Cambiano le dimensioni perché siamo nella sala grande del teatro, la scenografia che si avvale per la prima volta del palco girevole del teatro, pur con qualche rumore di troppo, muta l'ambientazione, siamo nell'Italia del dopoguerra, degli anni 50, gli anni della dolce vita, ma anche del potere della Chiesa, della DC, di una gioventù politicizzata e idealista che sono appunto Gennaro e i suoi compagni. E Bernard dichiara di essersi ispirato anche a famose pellicole che in effetti si vedono, C'eravamo tanto amati di Scola e Todo modo di Petri, un film molto inquietante, molto sinistro e politico. Quindi è una Lucrezia che odora di incenso, di politica, di salotti, con processioni di cardinali, direi più romana che ferrarese, si vede pure il Papa, l'apertura del secondo atto in piena seduta di massaggi, ricevere il bacio della mano dalla sua corte. E anche il Duca Alfonso odora di incenso, di messa e perfino di cilicio. La protagonista è Jessica Pratt, che debutta nella parte ed è a suo agio, sia nei panni della madre, a cui le suore strappano il figlioletto neonato, sia nei panni della nobildonna potente e seduttrice in abito rosso. Prova ottima in linea con i recenti e simmetrici debutti di cui vi ho già parlato in Roberto Devereux e Norma. È un soprano lirico d'agilità, punta su queste doti che più le competono. Quindi coloratura, sovracuti a profusione, riapertura della micidiale cabaletta di Lucrezia nel prologo, tutti da capo variati e lancinanti e bellissimi i piani. Fragile purtroppo il duo di Mirko Palazzi che non le tiene testa, squisitamente lirico e sfumato invece il tenore René Barbera che canta Madre Signor Lontano nel finale prima dei fuochi di artificio della prima donna, è ottima Laura Verrecchia come Orsini, c'è pure il duetto del primo atto eseguito nella versione del 1839, un'esecuzione quindi doc, potremmo dire, dell'edizione critica Parker e Ward. Sul podio Giampaolo Bisanti, efficiente ma con qualche lentezza e pesantezza, coro invece eccellente. E chiudo con un bellissimo requiem di Verdi che ho visto a Milano, l'Auditorium Mahler, grandissima caratura questo requiem, perché ha diretto Emmanuel Tiek-Navori, anche peraltro debutterà a Firenze il Ballo in Maschera, poi dirigerà anche Le Nozze di Figaro, che è un giovane e già grande direttore. Padronanza totale del podio e dell'orchestra, al quale ha suggerito fraseggi, tempi e sfumature estreme, realizzandole però alla perfezione. Quindi un requiem trascinante anche emotivamente e tecnicamente. Nuovo coro, semplicemente superbo, quartetto di solisti strepitose le due donne, Chiara Isottone e Silvia Vörös, molti gradini sotto purtroppo il tenore, Raffaele Abete, ahimè insufficiente, e il basso Manuel Fuentes, che ha una voce bellissima, ma soltanto una voce. Orchestra sinfonica e, come vi ho detto, coro di Milano al meglio. Stasera concerto di Daniel Barenboim alla Scala, che poi si ripeterà in settimana, e poi ci mettiamo, oltre che nel Festival Donizetti Opera di Bergamo, che continua, di cui vi parlerò la prossima settimana, nel percorso delle prove alla Scala di Shostakovich e a Roma di Lohengrin di Wagner. Quindi abbiamo questi due grossissimi appuntamenti che ci arrivano a breve.
Allora, grazie Giovanni, noi ci risentiremo presto perché a grandi passi arriva la Lady Macbeth, di Mzensk, che poi possiamo dirlo, l'ho sentito dire in 76 modi diversi, poi tu lo dirai nel modo ufficiale di Radio Popolare quando faremo, come sempre, tutti i nostri servizi di preparazione e le nostre dirette. Grazie Giovanni Chiodi, a presto.
Grazie.
Ciao Giovanni. Grazie. Ciao, ciao. E allora, nell'ultimo minuto che mi resta, scarso, prima delle notizie, vi ricordo che è in corso al quartiere Corvetto un festival intitolato Abbraccia la Meraviglia, viaggio nei mondi impossibili, organizzato da Format Art in collaborazione con Teatro Pane e Mate, che ben conosciamo perché spesso collabora anche con le feste di Radio Popolare. È tutto dedicato ai bambini e alle bambine. Nella giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, quest'oggi mi sembrava importante dirvi che il festival, che è iniziato lo scorso 18 novembre, prosegue fino a domani. Oggi ci sarà Rosa Luna e i Lupi, uno degli spettacoli che trovate al Politeatro, e poi La Favola di Peter, che sarà sempre al Politeatro, mentre domani ci sarà un altro, anzi scusate, La Favola di Peter è domani, sempre al Politeatro. Poi oggi c'è la passeggiata della luce, perché quando calerà il buio i bambini e le famiglie attraverseranno Piazzale Corvetto con le lanterne costruite nei laboratori dei giorni scorsi, un rito collettivo di luce e bellezza. Trovate tutto quanto sul sito www.formatart.com e trovate il calendario se volete unirvi per esempio alla passeggiata. È tutto per Cult di quest'oggi, ci risentiamo domani alle 11:30, un saluto da Ira Rubini, ora le notizie.